I temi sono tantissimi, il piano è molto, anche se vogliamo, scivoloso e spinoso, muoversi in tutte le questioni che ruotano attorno alle piazze no Green Pass in generale e soprattutto quello che è successo a Roma e poi soprattutto a come uscirne fuori in qualche modo, districandosi tra solidarietà al sindacato dei padroni o a retorica antifascista per lavarsi la coscienza. Ma ad ogni modo, noi partiremo, se ti va, da un racconto di quello che è stata la giornata, dal vostro punto di vista, anche e soprattutto raccontandoci come si stanno muovendo le altre realtà, diciamo in qualche modo avverse ovviamente alla presenza di fascisti a Roma, e quali sono state le tue, le vostre impressioni su una giornata che immaginiamo possa essere stata molto complessa e narrata anche in modo molto sommario.
Sì, vabbè, innanzitutto appunto grazie per lo spazio e buona mattina da tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Blackout. Niente, di sabato si è parlato sicuramente tanto, soprattutto di quello che è successo a Roma. E fattivamente, diciamo, sabato c'erano due chiamate qui a Roma. Ce n'era una alla Bocca della Verità, che era una chiamata fatta esplicitamente da movimenti di avvocati, costituzionalisti, insomma, movimenti altamente legalitari. Sull'identificazione del problema del Green Pass come un problema appunto antico, più che altro di appartenenza o meno ai valori della Costituzione, piuttosto che di illegalità di questo provvedimento. E poi c'era la piazza, che è la piazza, diciamo, abituale del sabato a Piazza del Popolo, che è appunto una piazza solitamente autoconvocata, mista, molto variegata, che solitamente veniva richiesta da movimenti vari, diciamo, movimenti vari che solitamente comunque rispondono a ambienti sovranisti, diciamo, le persone che la chiamano. Poi appunto in piazza c'è abbastanza di tutto, e questo sabato è stato abbastanza diverso, ecco. E quindi io partirei da questo, dal fatto che poi noi abbiamo attraversato questa piazza come compagni e come compagni, perché appunto qui magari ne parleremo più approfonditamente, però abbiamo iniziato un percorso politico tra persone che appunto vedono il problema del Green Pass in maniera diversa, in maniera appunto un problema legato all'ennesima declinazione di dinamiche coercitive da parte delle istituzioni, l'ennesimo strumento che va nella direzione del produttivismo, quindi diciamo utile alle dinamiche del capitale. E come questo abbiamo iniziato, diciamo, in questi termini abbiamo iniziato a discutere, abbiamo deciso di partecipare invece che alla piazza, che era quella costituzionale, appunto una piazza legata a un approccio molto legalitario. Abbiamo deciso di partecipare ad una piazza che solitamente è sempre stata varia, variegata, e che fino a quel momento lì era riuscita un po' a contenere dei tentativi da parte dei fasci, sparute decine di fasci, di cercare di egemonizzarla. Ecco, sabato è stato diverso, e questo si è capito subito da quando si è arrivati in piazza, perché appunto Forza Nuova aveva deciso di convogliare tutte le energie in quella piazza lì, quindi l'aveva chiamata tramite diciamo realtà vicine, non direttamente riconducibili a Forza Nuova, e l'aveva portato un palco da 1° maggio, diciamo, e una strumentazione che evidentemente cercava di sovradeterminare, di egemonizzare una piazza in realtà abbastanza, anzi molto variegate, soprattutto disperse e dispersiva in realtà. E le presenze fasciste si potevano, secondo me, contare in centinaio di persone organizzate, molto strutturate, sono riuscite, diciamo, che hanno tenuto un po' la scena per un'oretta e mezza dal palco con un comizio, diciamo, di retorica populista magistrale, questo è indubbio, che ha poi deciso ed espresso pubblicamente la volontà di andare a, ad attaccare la CGIL. Quindi una chiamata che è arrivata dal palco molto prima di partire, che quindi in teoria era, diciamo, anche arginabile potenzialmente. E poi il dato di fatto è che dopo questa chiamata qua, dopo comunque il tentativo di sovradeterminare quella piazza in maniera abbastanza chiaro ed evidente, quello che è successo è che la piazza poi esplosa in tantissime, diciamo, esplosa in tutte le sue contraddizioni. Quindi c'è stata una parte che ha seguito questo tentativo da parte di fasci, che almeno personalmente, poi appunto non voglio entrare in percentuali che probabilmente anche difficile da che sono anche difficili da identificare a livello quantitativo, secondo me meno della metà della piazza ha seguito i fasci. Ci sono stati altri tantissimi altri momenti di scontro di persone che hanno deciso di prendere altre strade. Noi eravamo appunto a Piazza del Popolo, quindi ci sono diverse vie d'uscita. Loro hanno deciso di prendere quella che andava alla CGIL e tante altre realtà hanno preso altre strade, diciamo, realtà non organizzate, assolutamente non strutturate.
Scusami, ti interrompo solo per appunto un secondo riassumere e fare punto. Quindi questa piazza autoconvocata, ma con una presenza evidente, da quello che dici, rispetto agli altri sabati, no? Quindi una competizione marcatamente più in qualche modo sovranista o neofascista rispetto agli altri sabati. Poi arriva questo, come ci racconti tu, questa, diciamo, chiamata, questa invito ad andare alla CGIL e questa piazza che già è eterogenea di suo si spacchetta in tanti gruppi e comportamenti diversificati, da quello che ho capito dal tuo racconto.
Esatto, sì, diciamo si è spacchettata e in questo pacchetto, diciamo, c'era anche appunto una presenza in realtà di un centinaio di compagni che avevano deciso per la prima volta di trovarsi in maniera organizzata in piazza per iniziare a portare dei contenuti che avevamo ritenuto mancanti fino a quel momento lì.
Con uno striscione del titolo inequivocabile, oltretutto.
Esatto, sì, in realtà con due striscioni, appunto uno era legato, uno diceva no Green Pass, no, lo stato d'emergenza, disertiamo la guerra del capitale, proprio per riprendere anche la narrazione istituzionale, no, dei termini di guerra che con cui siamo andati avanti da 2 anni a questa parte qua, anche per riprendere il fatto che la guerra è quella che, diciamo, hanno deciso loro ed è quella del capitale, non è la guerra delle persone che vengono chiamate a combatterla, diciamo, quindi invitando a disertarla questa guerra imposta da altre dinamiche, e un altro striscione che invitava a non andare a lavorare il 15 ottobre, quindi di chiara matrice antilavorista, diciamo. Quindi sì, era abbastanza evidente il messaggio portato in piazza, noi ci siamo messi dalla parte opposta del palco appendendo gli striscioni alla statua. Quindi era in realtà molto evidente da tutta la piazza, ecco. E quando è successo che diciamo poi la piazza ha iniziato a scomporsi e si è iniziato a muoversi per cercare di fare azioni sparse in giro per Roma, noi ci siamo trovate per capire cosa fare, insomma. Quindi abbiamo creato un piccolo momento assembleare in piazza per decidere assieme cosa fare, e quello che abbiamo deciso di fare in maniera organizzata. Poi ci sono altri compagni che hanno deciso di popolare gli altri spezzoni che erano partiti, anche per vedere cosa succedeva e per capire come poi si declinavano le altre situazioni. Noi abbiamo deciso di prendere poi il Lungotevere, appunto campeggiati davanti dallo striscione contro il Green Pass che invitava a risultare la guerra del capitale. Abbiamo percorso le strade, abbiamo percorso il Tevere per poi bloccando il traffico per diverso tempo, per poi ritornare di nuovo in Piazza del Popolo in corteo. Quindi un corteo che quando è uscito dalla piazza era composto da un migliaio di persone che abbiamo chiaramente cercato di fare con un'accezione di confronto e di comunicazione con le altre realtà presenti in piazza, quindi cercando di appunto volantinare, avevamo slogan che sono gli slogan che da sempre ci contraddistinguono, contro lo Stato, contro il capitale e per l'autodeterminazione anche a livello di cure e salute all'interno della propria comunità, quindi un tot di slogan abbastanza marcati, e con questi ci siamo mossi per la città, appunto in, all'inizio migliaia di persone, poi pian piano, come spesso succede, un po' di persone si sono staccate, però siamo riusciti, quando siamo tornati in piazza eravamo ancora diverse centinaia, abbiamo finito il momento con abbiamo finito la giornata con un momento assembleare di nuovo in Piazza del Popolo, dove poi abbiamo appeso diciamo abbiamo preso le guardie alle spalle che erano in via del corso, siamo rientrati in piazza e abbiamo appeso lo striscione sull'obelisco e abbiamo lasciato un momento di una buona ora di interventi a megafono aperto, in cui poi c'è stato appunto un altro momento assembleare in cui diverse persone hanno parlato, non per forza compagni, certo ci sono stati tanti interventi anche nostri, però c'è stata una partecipazione anche variegata nel momento dei contenuti finali, ecco.
E come vi è sembrato che le persone in piazza vivessero questa spaccatura? Nel senso, dicevi in apertura che vi siete resi conto subito del fatto che quella piazza era un po' diversa dai sabati precedenti, e vorremmo che ci raccontasti un po' Come appunto se il resto della piazza si è reso conto di questa cosa, in che modo si è divisa, se si è percepito subito che stava per succedere qualcosa che poi sarebbe salito alla ribalta anche delle notizie dei giorni successivi, un po' quali sono state anche le reazioni, se ne sei al corrente.
Ma allora sicuramente io personalmente quello che ho percepito era che Non tutte le persone evidentemente che erano in piazza avevano capito chi stesse parlando dal palco, anche perché appunto, come spesso succede, gli slogan o meglio la retorica fascista cerca di non esserlo in maniera esplicita, ma cerca di veicolare i contenuti in maniera molto, molto populista e molto sottile, se vogliamo, e molto infima, ecco. Quindi questo è quello che è successo dal palco. Molte persone secondo me non si sono rese conto, diciamo, di chi stava lì, e questo è anche stato poi appurato a fine manifestazione, quando poi parlando con persone anche così X, diciamo, persone con cui ci siamo trovati a fare due chiacchiere su quello che era successo, ci siamo resi conto che magari eravamo noi a dire alle persone che quelli che stavano sul palco erano di fasci, insomma, loro non era una roba che per forza era passata. Sicuramente c'era chi aveva capito chi stava parlando, ma gli slogan che sono stati lanciati, appunto, è stato il discorso che hanno portato avanti i fasci è stato un discorso appunto sempre molto legato ai valori che poi che si rivendicano, a quelli che vengono anche veicolati dalle istituzioni in realtà, quindi sì, sul lavoro, sulla famiglia, e diciamo quindi non c'è stata secondo me la grossa percezione che sarebbe successo prima poi che ci fosse l'annuncio di voler attaccare la CGIL, appunto, che poi in realtà è arrivato dal palco, quindi da lì secondo me è il momento in cui praticamente ha iniziato a crearsi la frattura in piazza, insomma, tra chi ha deciso di seguir loro, di fare altro, ma ci sono anche tante persone che hanno deciso di rimanere in piazza, perché appunto molte in realtà erano lì non per seguire delle sigle, dei movimenti, ma perché erano delle realtà auto-organizzate di lavoratori e lavoratrici che avevano deciso di partecipare alla piazza, insomma,
certo,
e che sono rimaste lì.
Comunque c'è anche da dire che non si tratta dell'unico episodio di critica più o meno forte a un sindacato come la CGIL. Anche qua a Torino, ricordo, qualche settimana fa è stato indetto un presidio di fronte alla sede centrale della CGIL, proprio da parte di lavoratori, insomma, una chiamata senza firma e senza una connotazione politica particolare, proprio per protestare di fronte a un sindacato che, invece di tutelare i lavoratori, come insomma teoricamente si prepone di fare anche solo a livello di autodescrizione di se stesso, no? Un sindacato come la CGIL, che è insomma chiaramente ormai o forse da sempre un sindacato padronale, per cui in realtà la questione diventa anche molto più complessa da questo punto di vista, perché in una situazione come quella attuale, in cui le tensioni latenti sulla questione del lavoro stanno per esplodere alla vigilia del 15 ottobre, in cui entrerà in vigore l'obbligo di Green Pass per lavoratori e lavoratrici, è in realtà è centrale anche una critica a chi teoricamente dovrebbe occuparsi dei diritti dei lavoratori, e sarebbe anche, ed è anche interessante il fatto che in diverse città ci sia stata una critica nei confronti di questi elementi istituzionali che invece si sono totalmente tirati al di fuori del dibattito sul Green Pass, e che sicuramente non si comportano più da istituzione che da elemento appunto creato da lavoratori e lavoratrici stesse. Certamente invece quanto successo a Roma ha anche un altro tipo di connotazione, perché immaginiamo anche che i colori a cui è stato immaginato questo attacco da parte di Forza Nuova e di chi coscientemente, dal fatto che quelli fossero di Forza Nuova, li ha seguiti, sicuramente erano anche, non so come dire, pregni di un altro tipo di discorso, no? Che è quello dell'attacco invece a un ente percepito come di sinistra, mi viene da dire, no? Per cui insomma la situazione è sicuramente molto più complessa, semplicemente di un gruppo di fascisti che decide di attaccare un sindacato e qualcuno li segue perché è un sovranista, ma appunto, cioè, è una critica a un ente che è totalmente comprensibile da parte nostra, ma che sicuramente ha tantissime sfaccettature dal momento che è nato e si è compiuto all'interno di una piazza no Green Pass. Non so se il mio intervento ti è risultato abbastanza chiaro.
Sì, no, e tra l'altro è un punto centrale, perché è proprio la retorica di fascista da quella. Cioè, appunto, come dicevo prima, in questo discorso molto, diciamo, populista, che ha attraversato tantissimi dei punti che poi si sa essere cari alla maggior parte delle persone che magari non vivono quotidianamente lo scenario della politica, che sia del territorio, che sia di altro tipo, diciamo, è arrivato tra varie peripezie al tema del lavoro, dal tema del lavoro è andato ad attaccare i sindacati confederati, quindi CGIL, CISL e UIL esplicitamente, tutti e tre. Poi però quando si è deciso, quando poi è stata proposta o imposta soprattutto l'azione da fare dal palco, quello che è stato detto è: andiamo ad attaccare la CGIL, insomma. Quindi gli altri due, che fino a prima erano stati portati all'interno del discorso per cercare di fomentare le persone che stavano in piazza, sono stati chiaramente esclusi dal momento in cui poi si doveva andare a fare l'azione pratica, proprio perché la CGIL viene ancora percepita purtroppo come un sindacato che cerca, cioè, non saprei neanche se definirlo anche solo minimamente legato a degli ideali o dei punti di sinistra. Ecco, poi una cosa che a me interessava, che mi era piaciuta, diciamo, in un'assemblea, nell'assemblea che poi abbiamo fatto tra di noi per cercare di capire cosa era successo, era la ripresa del paragone che molti hanno fatto sull'attacco di fascia alle camere del lavoro. E il sottolineare il fatto che le camere del lavoro, quando erano state attaccate dai fasci, erano delle camere che rappresentavano diciamo gli interessi dei lavoratori ed erano soprattutto delle realtà auto-organizzate di lavoratori, mentre l'attacco alla CGIL è l'attacco ad un sindacato che è rappresentazione dell'istituzione, rappresentazione della classe, anzi molto spesso divisa della classe borghese, molto spesso difesa della classe degli oppressori e non più assolutamente distaccata da qualsiasi tipo di rappresentanza vera delle istanze dei lavoratori e delle lavoratrici, insomma. Quindi c'è anche questo passaggio proprio molto, molto diverso rispetto a quello che è stato, insomma, che è stato durante l'attacco delle camere del lavoro, a cui molti si sono poi attaccati e passati i paragoni, insomma. Quindi sono d'accordissimo.
Sì, ma io penso che il riferimento agli avvenimenti storici del 21 e all'attacco alle camere del lavoro sia davvero, non saprei neanche come dire, cioè strumentale e funzionale a un, ripeto, a un lavaggio di coscienza.
Non lo so,
e soprattutto, scusami, finisco, all'utilizzo di tutta questa vicenda. È difficile, però ne parlavamo prima, per dare ancora più forza in realtà a una grande macro area che in questo momento, e forse da sempre, sta contraddistinguendo, scusate, la scena politica italiana, cioè che quella della dell'estremismo dei moderati, ne stavamo parlando prima, cioè nel senso è tutto ciò che fuoriesce da una retorica democratica, in realtà tecnocratica, liberale, viene appunto ditata o come spesso violenta o come al di fuori dalla società, incomprensibile. Quindi io penso che il richiamo e lo spauracchio e il richiamo ai valori antifascisti, l'attenzione perché appunto l'assalto alle camere del lavoro sia ripeto molto molto retorica e strumentale a rafforzare sempre più una posizione, cioè che quella poi fondamentalmente dei sinceri democratici. Ciò non toglie che ovviamente, almeno parlo a livello personale, è un dato evidente che sicuramente un gruppo più o meno nutrito appartenente a Forza Nuova va ad attaccare la CGIL, cioè questo è un dato secondo me incontrovertibile che sicuramente ci pone degli interrogativi e che non so, in cui è difficile trovare, diciamo, un equilibrio proprio nell'analisi, ecco, insomma.
Sì, scusami per l'interruzione di prima, io avrei aggiunto che a me sembra che ci siano diverse sfaccettature, nel senso che sicuramente dal punto di vista di chi l'ha agito questo attacco aveva dei richiami anche agli anni venti. Questo a me sembra abbastanza ovvio che sia stato uno dei moventi e uno dei motivi per cui quel gruppo ha deciso di appunto richiamarsi al passato, che è una pratica che viene loro abbastanza, cioè che a loro piace molto. C'è anche da dire che però sicuramente invece il dato concreto, e quindi dal punto di vista effettivo di che cosa invece l'oggetto di questo attacco è, marca invece una differenza più forte rispetto a 100 anni fa, abbastanza precisi, ovvero il fatto che appunto si tratta invece di un organo ormai completamente istituzionale, che è anche probabilmente, anzi senza probabilmente sicuramente, il motivo per cui un'azione del genere ha avuto un risalto mediatico così forte. E sempre prima di questa chiamata, mentre ci confrontavamo qua prima di cominciare appunto questa mattinata informativa sul fatto di come ci siano appunto diversi punti di vista per analizzare questa questione, che sono appunto il primo, come dicevo, la motivazione di chi l'ha agito, il secondo chi è invece l'oggetto dell'attacco, che è un'istituzione, e poi la narrazione appunto in difesa della democrazia, dell'istituzione stessa, e quindi di fatto di tutto il carrozzone che si porta dietro una difesa strenua dello status quo, di cui la CGIL c'è poco da discuterne, fa sicuramente parte. E poi ultima cosa che mi sento in questo momento di lanciare così nella discussione è il fatto che invece attacchi concreti, molto più reali e anche molto più con degli effetti fisici molto diversi, come l'attacco ai lavoratori a Prato, che di fatto stavano realmente lottando per il proprio posto di lavoro, per i propri diritti sul lavoro, e sono stati massacrati, mandati all'ospedale, senza che questo scatenasse lo stesso polverone invece di un attacco più che altro simbolico alla CGIL, che adesso assurge a elemento centrale della difesa della democrazia.
Sì, io su questa cosa qua volevo appunto, sono d'accordo, e volevo aggiungere due robe. Una legata al fatto che appunto la CGIL poi si è eretta istituzione, nel senso dai momenti che hanno da subito seguito quell'attacco, nel senso che appunto bastava vedere il giorno dopo l'abbraccio tra Landini e Draghi, piuttosto che quello che è successo poi il lunedì, quando durante la manifestazione dei sindacati di base a Milano, mi sembra, la CGIL ha messo un cordone di sicurezza per proteggere la propria sede dai lavoratori, insomma. Quindi questo per me è stato, cioè, è un segnale abbastanza evidente, no, della posizione che ha deciso di rivestire la CGIL in quanto sindacato istituzionale, in quanto in realtà espressione proprio delle politiche istituzionali, espressione anche per perpetuazione poi di quelle politiche lì.
Certo.
E l'altra cosa che un po' forse dimenticato prima è proprio l'aspetto della violenza di cui ti parlavi, no? Sia quella che c'è stata a Prato, che diciamo non è nuova, ma anche quella che poi c'è stata in piazza da noi, perché insomma la connivenza che c'è stata tra fasce e guardie, che non è una roba che sicuramente insomma ci fa saltare dal divano, ma è una cosa che conosciamo da tanto tempo, si è manifestata in maniera evidente insomma in quella piazza lì, perché poi appunto il cordone che ha deciso di andare verso la CGIL, lo spezzone che ha deciso di andare verso la CGIL ci è arrivato indisturbato, ci sono state, mi sembra, c'erano tre camionette che cercavano di arginarlo, e una volta passate quelle sono arrivate lo spezzone è arrivato indisturbato davanti alla CGIL, è entrato, e dopo che le persone erano dentro, questo è un racconto diretto di chi c'è stato, di chi si è trovato in realtà in quella situazione lì, sono arrivate dei celerini che invece di bloccare l'ingresso alla sede hanno deciso di entrare dentro la sede, quindi è arrivata prima una camionetta che è passata in mezzo alla gente ed è entrata dentro la CGIL, ne è arrivata una seconda che ha fatto la stessa roba qua, e nessuno di loro ha cercato di arginare questa roba qua, che poi è uscita come un qualcosa di un'azione squadrista e tutto quello che abbiamo sentito, che appunto le guardie non hanno cercato minimamente di arginare, mentre dall'altra parte, a parte qualche manganellata che abbiamo visto sulla testa di esponenti di Forza Nuova, l'altra realtà dei fatti è che gli altri spezzoni che hanno cercato di partire in direzioni diverse da quelle decise dal palco si sono presi tantissimi invece mazzati, insomma appunto abbiamo dei compagni e delle compagne che sono state negli altri spezzoni e che ci hanno raccontato di come sono stati loro in primis a portare persone completamente disarmate, persone che non erano evidentemente pronte a fare scontri con le guardie, a doverle portare all'interno di bar con la testa spaccata, anche magari famiglie, perché comunque avevano raggiunto un livello di sopportazione tale per cui erano comunque pronte ad affrontarsi a mani nude con le guardie, cosa che magari non avevano mai fatto prima di quel giorno lì in vita loro, e sono stati duramente repressi, aggrediti poi dalla violenza istituzionale, insomma quella della violenza istituzionale che si declina nelle piazze, ecco. Quindi questo è un altro dato di fatto, cioè l'evidenza che ancora una volta le guardie hanno espresso la loro posizione, insomma, e hanno menato chi voleva menare, hanno fatto passare chi voleva far passare, ecco. Anche perché appunto il corteo della CGIL è stato l'unico se vogliamo annunciato, perché è stato quello chiamato dal palco una buona mezz'ora prima di partire, quindi era una roba largamente arginabile se ci fosse stata la volontà di farla, ecco.
E a proposito di questa cosa della gestione dell'ordine pubblico di quel pomeriggio, secondo te, secondo voi, se avete fatto questo tipo di ragionamento, no? Il fatto che quello spezzone sia stato fatto arrivare alla CGIL fino ad entrare dentro la sede, eccetera, eccetera, è un fatto, come un po' dicevi tu, di connivenza del tipo che poi non si vogliono così male tra di loro e quindi non usano metodi che magari userebbero in altri modi, o è una scelta diciamo politica di lasciar fare per poi il giorno dopo o le ore dopo scatenarsi con l'attacco agli opposti estremismi e, come dicevamo prima, far avanzare questo centro moderato che prende un po' tutte le parti politiche? Non so se mi sono spiegato.
Sì, cioè, ne abbiamo discusso, qui non c'è una posizione, insomma, ne abbiamo discusso così come ci potrebbe discutere, ecco come stiamo discutendo qua, quindi non riporto un po' la mia posizione. Quello che io credo è che sia un mix tra queste, cioè in realtà sono riusciti a fare entrambe le cose, insomma, perché con la connivenza che hanno sempre avuto tra guardie e fasci sono riusciti in primis a non menarsi tra di loro, in secondo luogo poi effettivamente a riuscire i giorni dopo a portare una narrazione che era evidentemente strumentale a quello, diciamo, appunto a questa roba qua, all'estremismo, all'estrema moderazione, se vuoi, quindi appunto al fatto che una volta che a parte a far rivivere la CD, cioè nel senso a creare un simbolo che è un simbolo cioè completamente istituzionale, e far passare un messaggio che è quello poi che abbiamo visto nei media, insomma, però secondo me ci sono state tutte e due le componenti, c'è stata l'evidente volontà di non colpire magari appunto anche persone che con cui c'erano non so se accordi, questo non si sa mai, poi sono cose che non stupiscono. C'è chi comunque ci ha raccontato che in prima fila succedeva che qualche fascio veniva rimesso dentro la manifestazione, nel senso, quindi, che senza essere minimamente preso da parte delle guardie. Quindi tramite questo voler lasciar passare questo tipo di dinamiche, poi sono riusciti anche ad utilizzare la narrazione che abbiamo visto poi nei giorni dopo, insomma. Penso sia stato...
Un'altra domanda che mi veniva in mente, però la dico da osservatore esterno, quindi può essere che dico una cazzata, e dimmi tu la tua. Credo che non dobbiamo però neanche correre, da una parte non dobbiamo neanche correre il rischio di andare a sovrastimare Forza Nuova, che è una delle organizzazioni, è un'organizzazione in profonda crisi. Dall'altra parte però neanche sottovalutarla, perché comunque quel giorno in campo hanno messo un tipo di organizzazione, come ci raccontavi tu, il palco, l'amplificazione eccetera, che non va sottovalutata. E per quello che riguarda invece le altre formazioni fasciste, se si sono fatte vedere alle manifestazioni No Green Pass, se girano da quelle parti, un po' insomma un quadro, cosa sta succedendo?
Sì, io sono d'accordo sul fatto che appunto poi molto dell'eco che è stato dato a questa azione qua è stata data dai media e purtroppo anche da molte persone che fino a poco tempo fa uno considerava magari anche affini, che invece poi hanno appunto valorizzato queste narrazioni, le hanno evidenziate e gli hanno dato credito, insomma, invece poi di analizzare una realtà che sicuramente è molto più complessa e che è stata resa alla fine efficace proprio dalla narrazione istituzionale e purtroppo anche non istituzionale, insomma, però quindi sono d'accordo che bisogna prendere le questioni con le pinze. Sicuramente loro hanno dato una prova di forza che è stata anche assecondata poi appunto dal fatto che non ci sia stata repressione, non ci sia stata la volontà di bloccarli, quindi poi in un gruppo comunque non massiccio però molto organizzato sono riusciti a fare una roba che poi è stata ripresa in maniera massiva dai mezzi di comunicazione. Per quanto riguarda gli altri gruppi, io personalmente non ti saprei rispondere, ecco. Quindi a me, cioè, diciamo, da quello che ho visto, da quello che ho sentito, da chi c'era stato anche magari in più piazze rispetto a quelle che ho frequentato io, c'è sempre stata la narrazione che le componenti fasciste erano illimitate, si parlava sempre di una trentina di persone che comunque più o meno sono sempre riusciti, almeno per quanto riguarda le manifestazioni, le piazze contro il Green Pass, sono sempre riusciti ad arginare, insomma, quindi che hanno sempre provato un po' a inserirsi e che più o meno ce l'hanno fatta, ma non con la dirompenza con cui poi sono uscite, sabato. Questo poi è una cosa interessante, sarà vedere come evolve chiaramente la situazione, insomma.
Senti, ci senti? Sì?
Sì.
Ok, scusa, problemi di microfoni e di accensione. No, io avevo una domanda che in realtà è legata a quest'ultima, cioè se... anzi, una curiosità soprattutto su Roma, nel senso che come... Se ci sai rispondere, ovviamente, secondo la tua percezione, come si dà l'organizzazione dal basso rispetto appunto alla lotta, alle esigenze soprattutto legate alla questione al contrasto del lasciapassare sanitario nei quartieri? Cioè, nel senso, sabato c'è stata questa grande comunque questo accentramento in Piazza del Popolo, quindi ovviamente luogo centrale di Roma, ma ad esempio voi o altri gruppi si muovono più a livello territoriali, di quartieri? Sappiamo come a Roma sono molto importanti anche proprio compagni e compagne si muovono soprattutto, no? in quartieri che ovviamente stanno al di fuori dal centro. Insomma, se sai un po' dirci quali sono, se ci sono alcuni esempi di auto-organizzazione anche proprio a livello di comunità, di mutuo appoggio, di solidarietà a livello di quartiere, per appunto affrontare questa grande questione piuttosto spinosa e comunque estremamente escludente, legata al lascia passare sanitario, più a livello proprio di quartiere, mi viene da chiederti.
Sì, per quello che diciamo che posso dirvi io, diciamo, noi appunto a livello di compagni, se vogliamo, di compagne che hanno deciso poi di iniziare ad affrontare questo tema, abbiamo iniziato a vederci per realtà territoriali, insomma, quindi con le persone magari affini con cui facevamo politica sul territorio, in piccoli gruppetti abbiamo iniziato a discutere di come poter effettivamente, appunto quello che dicevi, di come poter affrontare questa situazione anche a livello di comunità e anche a livello pratico, ecco, quindi con che modalità riuscire a stare in supporto a chi decide poi il concreto di non sottostare a questa decisione dello Stato. E quindi per adesso in realtà di pratico non c'è molto, diciamo, c'è la volontà di confrontarsi, anche perché poi un dato di fatto, cioè c'è la volontà di confrontarsi, di fare autoformazioni, di creare anche degli strumenti di supporto, poi il dato di fatto è che purtroppo le forze a livello di quartieri si sono, se già prima non erano comunque una delle forze dirompenti e massicce, su questo tema, come ben sappiamo, si sono spaccate in maniera profonda, forse insanabile, insomma. Quindi c'è anche la realtà che poi le realtà sociali che prima magari operavano assieme sui territori romani, nei quartieri, si sono spaccate di grosso al loro interno, e quindi anche quella forza lì, quella forza di azione, quella forza di dialogo col quartiere e di interlocuzione con la comunità che ci circonda e di cui facciamo parte, sono venute meno, ecco. Quindi il dato di fatto è che per cercare di fare qualcosa di pratico abbiamo poi deciso di trovarci in maniera un po' più più generale, ecco, quindi tra varie realtà che vengono da diverse parti di Roma, andando al di là delle dinamiche di quartiere, che solitamente qui sappiamo che diciamo qui valgono tanto, ecco. E questo è un altro punto molto importante, cioè la spaccatura, no, all'interno, chiamiamolo, del movimento, non so neanche come chiamarlo, insomma, però insomma una spaccatura grossa che c'è stata, soprattutto qua a Roma, in cui tantissime delle realtà sociali che prima agivano sul territorio si sono trovate ad accogliere questa pratica, ad accogliere questo il lascia passare e anche a sottoscriverlo, insomma, quindi a richiederlo all'interno delle proprie realtà, e di fatto questo crea un grossissimo problema anche dal momento in cui uno vuole agire poi magari più sul territorio si trova isolato, ecco. Quindi poi a partire da questo abbiamo deciso, anche se appunto all'inizio abbiamo iniziato a vederci tra realtà territoriali, abbiamo deciso poi di trovarci tra diversi territori per cercare di capire assieme cosa fare e cercare di vedere se c'era una forza per poi fare qualcosa nel concreto, ecco.
Bene, ma allora noi ti ringraziamo per il tuo racconto sulla Piazza Romana e di sabato scorso e non solo, e se non hai altro da aggiungere noi ti salutiamo.
No, in realtà cioè penso che più o meno un po' di cose. Sarebbe appunto da parlare poi magari di come stiamo iniziando a organizzarci e tutto, però questo poi magari ne parleremo un'altra volta.
Sì, certamente, i microfoni di Radio Blackout sono sempre aperti, soprattutto anche appunto per seguire quelle che sono poi i tentativi di starci in mezzo e di percorrere le lotte che si daranno, soprattutto a partire, vedremo, dal 15 ottobre, dal giorno di entrata in vigore a livello lavorativo del lascia passare sanitario. E che dire, grazie dei racconti, e comunque almeno a livello personale, non so come dirlo in modo in modo utile, ma cioè è figo comunque sapere che altri compagni, altre compagne, ma in generale altre realtà si sono mosse a partire da quella piazza per occupare, per attraversare altri spazi di Roma, e ci pareva importante dare anche appunto un'altra narrazione, anche perché poi la vediamo tutti e tutte attorno a noi. I media mainstream hanno ovviamente iniziato una campagna fortissima a partire soprattutto da quello che è successo a Roma sabato scorso, quindi penso che sia importante andare appunto ad avere altre voci che raccontano poi quanto sfumate e quanto magari anche possono essere interessanti tanti altri aspetti, ecco. Quindi grazie, insomma.
Sì, infatti, cioè, soprattutto su questo, grazie alla radio che ci ha dato, insomma, la possibilità di far uscire una narrazione diversa e di parlare poi di quello che è veramente successo in piazza, cioè cercando di affrontare una complessità che è veramente svilente, appiattire come poi è stato fatto nella maggior parte delle narrazioni che è uscito. Quindi, insomma, grazie a voi, grazie alla radio per questo spazio.
Va bene. Un salutone, un abbraccio e a presto, grazie molte.
Ciao.
Chiediamo scusa a radioascoltatori e radioascoltatrici perché sono arrivati dei messaggi durante questa diretta, ma è sempre difficile interrompere il flusso della diretta con tutti i temi che vengono fuori, quindi sono arrivati ben almeno un paio di messaggi. Il primo lo leggiamo, cerchiamo di recuperare al volo. Dice: il dato rilevante è che metà piazza è partita dietro i fascisti per l'assalto alla CGIL. Se chi è in piazza non capisce la retorica populista e intrinsecamente fascista, vuol dire che comunque l'apprezza. La famiglia è uno dei cardini della propaganda fascista istituzionale e non istituzionale. La CGIL è, non da oggi, parte dell'apparato statale. Tuttavia viene da chiedersi perché i gruppi antifascisti non siano partiti dall'assalto di Confindustria, la principale beneficiaria del Green Pass imposto ai lavoratori.
E sempre al 346-66-73-263 ci scrivono: le piazze sono piene di fasci perché loro si sono intelligentemente mossi per tempo, al contrario dei compagni che continuano a chiedere tamponi come la CGIL. Che speriamo bruci altro che solidarietà antifascista, perché la CGIL è sindacato padronale. E sempre dallo stesso ascoltatore ascoltatrice Spinosa, in questione che pone diversi interrogativi, per esempio perché i compagni non attaccano loro la CGIL? Le lotte si potevano fare prima del 15 ottobre contro il coprifuoco, contro la colpevolizzazione dei comportamenti individuali, contro le politiche sanitarie. Grazie per la diretta di oggi. Sicuramente tre messaggi che tirano in ballo delle questioni interessanti, ovvero che cosa si è fatto finora, che cosa non si è fatto finora, per quale motivo i fascisti hanno avuto presa sulle piazze e per quale motivo non c'è invece un attacco da parte di, insomma, compagni e compagne a istituzioni come la CGIL stessa oppure Confindustria, come diceva il primo messaggio che abbiamo letto. Beh, innanzitutto invitiamo chiunque sia in ascolto a mandare il proprio contributo al 346-66-73-263. Ce n'è appena arrivato un ringraziamento per la diretta. Tra l'altro sulla questione che qualcun altro invece ci chiedeva prima, ovvero del fatto che il controllo del Green Pass sia poi passibile di essere introdotto all'interno di una raccolta dati, anche se il DPCM non lo consente, ci hanno scritto da Stacca Stacca che ne parleranno oggi dopo le 11. Ora io, se i miei compagni di info non mi prendono a badilate, mi lancerei in un paio di considerazioni, spero brevissime, per non per rispondere a tutti i messaggi che ci sono arrivati, perché sarebbe estremamente difficile, ma anche per lanciare sul piatto un paio di suggestioni. come dicevo prima, sicuramente dei tentativi di piazze anche autoproclamate di contestazione a CGIL e a Confindustria ci sono in realtà state nei mesi scorsi, così come anche tentativi di opposizione al coprifuoco. Poi certamente non tutti i tentativi vanno a buon fine, nonché non tutti i tentativi, anche in base a quali sono le forze che li portano avanti, hanno lo stesso risalto mediatico, per cui magari di alcuni nemmeno si viene a sapere. Sicuramente le lotte si potevano cominciare prima del primo ottobre, e anche qui qualcosa si è tentato. Ora io non sono qua per fare insomma dell'apologia di nessuno e nessun movimento, ovviamente, per quanto in realtà credo anche che la composizione mista delle piazze degli ultimi mesi sia un dato interessante, e non so nemmeno, ma questa è la mia opinione personale, se sia il caso di correre a un tentativo di presenza in piazza con, insomma, diciamo identitaria, nel senso di esplicitare effettivamente il fatto di essere compagni, essere di movimento. Tra l'altro, una cosa di cui avremmo voluto parlare in seguito a questa diretta, che invece è stata più lunga del previsto, ma va bene lo stesso, è il fatto che nei prossimi giorni ci sarà un vertice al Ministero degli Interni. Un vertice in cui si discuterà proprio della gestione delle piazze nei prossimi mesi, visto che si percepisce da tutte le parti che il conflitto latente rischia di esplodere, e che comunque sicuramente si stanno acuendo anche le divergenze e le tensioni che il Green Pass sta scatenando. Un elemento interessante, anche proprio che viene tranquillamente riportato dai giornali su questo vertice, è il fatto che la difficoltà nella gestione dell'ordine pubblico sia anche portata da quanto è misto, da quanto è variegato questo pubblico da ordinare. E di come ci si trovi di fronte non solo a frange estremiste, che riporta un po' al discorso che facevamo prima del, diciamo, l'estremo centro come vertice di una sorta di triangolo, non so tanto se si possa immaginare più o se mai si è potuto fare le divisioni politiche come una linea che va dall'estrema sinistra all'estrema destra, quanto appunto l'estrema moderazione, quindi la reazione, diciamo il tentativo di mantenimento dello status quo come elemento, diciamo, di estremo centro, mi viene da dire. Vabbè, mi sono persa, comunque volevo arrivare alla fine di questo ragionamento a dire come i giornali riportano serenamente il fatto che la difficoltà nella gestione dell'ordine pubblico sia data da quanto è vario questo pubblico, e questa cosa l'ho già detta.
Invece, vengono chiamati soggetti non inquadrati questo, ecco, tipo di manifestazioni.
Soggetti non inquadrati mischiati con facinorosi degli opposti estremismi, ed ecco dove sono partita per la tangente, e sono questi soggetti verso i quali non ci si può semplicemente lanciare nella repressione o comunque nella violenza poliziesca senza rischio di poi dover anche gestire le conseguenze, perché si tratta ovviamente di soggetti che ancora insomma in qualche modo sottostanno a una sorta di patto sociale. Motivo per il quale appunto questo vertice si interrogerà su come gestire queste presenze, che non si possono semplicemente manganellare, denunciare e rispedire a casa, ma che sono insomma cittadini che vogliono ancora considerarsi tali, anche se magari non si riconoscono più nell'essere sinceri democratici. E quindi in realtà a me questo sembra un elemento anche interessante delle piazze che stiamo guardando, il fatto di mettere, che, il fatto che mettano effettivamente in difficoltà anche la gestione delle piazze stesse.
E ovviamente tutto ciò ha anche un effetto a scala locale, perché leggiamo dalla stampa: il prefetto Claudio Palomba, tra domani, cioè oggi giovedì, faremo un comitato per l'ordine e la sicurezza in città, monitoriamo costantemente la situazione. Quindi è ovvio che ciò che è stato appena detto da Marghe riguarda gli effetti su scala nazionale e poi fondamentalmente l'utilizzo di tutto ciò che è successo per inasprire, come se non ce ne fosse, come se ce ne fosse bisogno, comunque andare ad affinare sempre di più gli strumenti repressivi di controllo, tutto ciò avrà anche un effetto qua sul locale, appunto, in cui viene citato dal si legge dell'articolo: gli episodi di qualche giorno fa, cioè la manifestazione di Roma, sono eloquenti e io non vorrei che il 15 ottobre diventasse un giorno di disordine, dichiara sempre il prefetto Claudio Palomba. E quindi insomma vedremo quello che uscirà dal cappello magico, perché poi alla fine della fiera, come si suol dire, il risultato è che gli strumenti repressivi sono sempre più fini e totalizzanti, e quindi starà a tutte e tutti noi andare a capire come starci e come contrastare tutto ciò.
Poi in apertura di info dicevamo di questa onda lunga della giornata di Roma, che è arrivata anche fino all'11 ottobre torinese. Perché diciamo questo? Perché comunque, leggendo i giornali locali, le sezioni locali dei giornali, ieri mattina è evidente che la narrazione fatta del corteo dell'11 ottobre torinese fosse totalmente sproporzionata. C'erano dei titoli e dei pezzi di articoli che sembrava che a Torino fosse successo il finimondo, quindi, quando tutti e tutti sappiamo come è andato il corteo torinese. Quindi anche la stampa si muove parallelamente a quelle che sono ovviamente le istituzioni, per cercare di spingere sempre più questo centro moderato. Ormai è tutta la mattina che lo ripetiamo, però ci sembra un aspetto particolarmente interessante e rilevante da notare, mettendo insieme gli opposti estremismi. Tra l'altro, sempre per parlare della stampa, il giorno dopo, o forse qualche ora dopo i fatti di Roma, il giornale di Confindustria è uscito con un pezzo che diceva: leggi fasciste, ecco perché la polizia non può andare in piazza armata. Insomma, tra la diretta di prima e queste cose che stiamo buttando un po' noi random sul piatto, ci sono diversi elementi, perché sono diversi gli elementi che compongono la complessità dei giorni d'oggi. Noi ne parlavamo ancora prima di metterci ai microfoni. Crediamo che questa complessità se ne esca lucidi solo se ne usciamo o ne discutiamo collettivamente, magari con un approccio che non sia quello del tifo, ma appunto discutendone. Crediamo che la radio sia appunto quale strumento migliore per discuterne. Quindi noi vi rilanciamo ancora una volta i nostri numeri: 346-667-3263 per scriverci con qualsiasi app di messaggistica, SMS, oppure chiamarci allo 011-249-5669.
Mi sembra di respirare il periodo di microfoni aperti da tutti i messaggi che stanno arrivando questa mattina.
È vero, e noi siamo contenti di questo. Appunto, leggo adesso l'ultimo messaggio, che in ordine di tempo, che ci è arrivato al 346-667-3263. Sicuramente i fasci hanno voluto attaccare un simbolo dal quale ci si è sentiti traditi e abbandonati, ma come noi sappiamo non c'erano solo fasci, eccetera, eccetera. Però si rosica perché la rivendicazione è finita a loro. chiaramente mi viene da pensare, doveva succedere questo per farci aprire gli occhi, quando fino a poco fa anche alcuni compagni posti occupati hanno voluto usare i mezzi del sistema che combattiamo senza farsi problemi. Personalmente penso che ci sta a commettere errori, ma ora bisogna darsi da fare e non permettere di prendersi piazze e lotte.
E poi un altro messaggio arrivato poco fa: se le piazze sono piene di fasci dipende dall'ambiguità tra No Vax e No Green Pass. A Torino ci sono molti No Green Pass, è indisponibile a stare nelle stesse piazze di fascisti e negazionisti e nemici della medicina tut court.
Che pronuncia? Vabbè, poi secondo me ci sarebbe anche da aprire un discorso molto più ampio su una questione di autonomia, sulla questione pandemica, ma non è sicuramente questo il momento di farlo.
Hai detto
perché
autonomia?
Sicuramente, sì, ho detto autonomia con la minuscola, in caso di incomprensioni, e comunque credo che sarebbe anche interessante non solamente occuparsi della questione di contrasto e quindi di opposizione a quanto succede, a quanto ci cala sulla testa dall'alto, ma anche della questione dell'autonomia, quindi della risposta dal basso. Ma i tempi dell'info, ahimè, sono limitati. Noi siamo già in ritardo per la prossima diretta. Però, non so, qualcosa vogliamo ancora dirla?
No, semplicemente che abbiamo aperto un vaso di Pandora, evidentemente ce n'era bisogno. Bene che, non so, lo si è fatto. Ovviamente non possiamo esaurire tutti i contenuti, sia teorici che pratici, qui. Quindi noi sulle note dei Black Lips, Arabia Mountain, andiamo ai noi forse a chiudere questo tema e ad aprirne un altro, perché tra pochissimo ci metteremo in contatto con Berlino, ma ancora arrivano un sacco di messaggi, quindi ci arriva appena adesso sempre il link di un'altra diretta di Radio Onda d'Urto per quanto riguarda una diretta da Trieste dopo il maxi corteo che è avvenuto qualche giorno fa. Le aziende si propongono di pagare i tamponi, ne abbiamo parlato prima, ai portuali, ne abbiamo parlato prima, corteo molto molto grande a Trieste in cui c'è una percentuale proprio di lavoratori e lavoratrici del porto che non ha il Green Pass e quindi che ovviamente rischiano, cioè, che minacciano giustamente di bloccare il porto, e quindi evidentemente questa cosa in qualche modo è servita.